Buongiorno a tutti, popolo di Radio Statale. Siamo noi di Big Bang Effect. Sono io, Lorenzo Sigbaldi, detto The Magnificent Sigbaldi, con il mio caro socio
Samuele San Virtus Virtuani. Adesso direi di, appunto, fatti i dovuti convenevoli, di concentrarci sull'argomento di giornata che adesso Lorenzo ci annuncerà e che io poi andrò ad approfondire come al solito. Quindi prego Lorenzo, oggi di che cosa ci vuoi parlare? Tra l'altro argomento che hai voluto portare tu, no?
Argomento che ho voluto portare io, e tra l'altro adesso noto delle serie di coincidenze così. Io ho preso 28 in geografia storica.
Sì.
Oggi è il 28.
Oggi è il 28, quindi...
Totalmente a caso l'ho fatto, non è una mia scelta questa.
Tutto ad un tratto è venuto fuori l'Adam Cadmon che è in te, mistero.
Coincidenze.
Io non credo.
No, oggi parleremo quindi di qualcosa che riguarda la geografia storica, ovvero l'invenzione della longitudine
o la risoluzione del problema della longitudine, perché ovviamente la longitudine non si può inventare.
Non si può inventare, però si può calcolare.
Anzi, dal punto di vista antropologico, però, potremmo dire che la longitudine non è una cosa tangibile, è una costruzione culturale, per cui vabbè, ma insomma,
però comunque,
non siamo qui a fare disquisizioni di questo genere.
Non siamo qua a pettinare le bambole.
E quindi direi che giustamente Lorenzo ci dice: un orologiaio risolve il problema della longitudine, perché il protagonista di giornata sarà un orologiaio, e io aggiungo: l'innovazione viene dalle direzioni più inattese. Ma fatti questi slogan, che se non l'aveste capito hanno come finalità di cercare di aumentare il vostro interesse nei confronti della puntata, direi di partire. Prendiamo come al solito la nostra macchina del tempo, che era un po' impolverata ultimamente.
Sì,
non siamo andati tanto indietro nel tempo.
No, roba contemporanea. Chissà, magari la prossima volta vi porteremo l'innovazione delle pitture rupestri.
Ma ecco, estate del 1730, quindi siamo in estate, non fa freddo come oggi. Oggi devo dire che è un po' freddino, anzi fa caldo. E il falegname, perché di falegname si tratta, John Harrison si presenta con una misteriosa cassa di legno. Dove, vi starete chiedendo? Beh, al Royal Observatory di Greenwich. Non si dice Greenwich, cari amici ascoltatori. Fondato questo osservatorio per volere di un re, per la precisione Re Carlo II, nell'anno del Signore 1675. E il falegname John Harrison che cosa vuole? Vuole chiedere di parlare niente po' di meno che al direttore, che è l'astronomo Edmund Halley, nato nel 1656 e morto nel 1742. Halley, all'epoca già celebre per le sue osservazioni sulla Luna e sul moto delle stelle, oltre a essere il direttore dell'osservatorio, come vi ho già detto, era anche uno tra i membri più rappresentativi della, e qui ci scappa un po' una risata, ma commissione per la longitudine. Una commissione particolare, sui
misteriosa
generis,
quasi.
Una commissione misteriosa. La commissione per la longitudine era stata istituita ben 16 anni prima da una regina, la regina Anna, in contemporanea con lo stanziamento del cospicuo premio del 20.000 sterline, equivalente di qualche milione di euro di oggi, quindi pensate un po'.
Sì, dovete calcolare che tipo... Adesso, no, scusatemi se sono un po' spocchioso, ma Sebastiano e Giovanni Caboto prendevano una pensione di 20 sterline annue, che uno dice, ma 20 sterline è una miseria. E in realtà no, era tipo come se prendessero tipo 10.000 euro all'anno, però nel 1498, che è una cifra abbastanza alta, se voi ci pensate, cioè fatturavano bene,
insomma... Questa commissione per la longitudine offriva questa cifra astronomica, e questa cifra astronomica era destinata a chi avesse risolto il problema della determinazione della longitudine. Si trattava, come forse avrete intuito da questa cifra, ecco, esagerata, messa in palio, di un problema estremamente importante per l'epoca. I lupi di mare di allora, infatti, potevano stabilire facilmente la loro latitudine, ovvero quanto a nord erano rispetto all'equatore, per esempio, osservando il sole o le stelle. Non riuscivano però a stabilire la longitudine, ossia quanto erano a est o a ovest rispetto, per esempio, dato che stiamo parlando di Inghilterra, a Londra, la cara vecchia Londra. La difficoltà per le navi di stabilire la propria posizione era dunque causa di innumerevoli ed evitabili, aggiungerei, incidenti e soprattutto naufragi. E la soluzione del problema era considerata cruciale sia sul piano militare, perché non dobbiamo dimenticare che l'Inghilterra era una potenza marittima, sia su quello commerciale. Si sapeva che erano percorribili sostanzialmente due strade per provare a risolvere una volta per tutte la questione. La prima si basava su complicate osservazioni astronomiche, come le eclissi dei satelliti di Giove. Qui ci perdiamo nella vastità del cosmo.
A questo punto mettevano anche i cavalieri Jedi sulle navi e facevano prima.
L'altro sul principio del fuso orario. Bisognava dunque portare con sé un orologio tarato sull'ora di Londra e poi determinare l'ora locale guardando le stelle o il sole, insomma, sempre loro. Dal confronto si stabiliva dunque quanto est o ovest ci si trovava rispetto a Londra. Tutti i concorrenti, tra i quali si annoveravano i più eminenti astronomi del tempo, i saggi, ecco, diciamo così, si concentrarono sul primo metodo, perché sembrava impossibile costruire orologi molto precisi e così piccoli, soprattutto, da poter essere portati comodamente, aggiungerei io, a bordo. Ma
tornando a noi,
riprendere, ti faccio una domanda, perché visto che sei anche sotto esame, ma quindi, signor Sicbaldi, chi era dunque questo campagnolo di nome John Harrison che nel pieno della canicola estiva provava a tentare di dare finalmente una soluzione all'annoso problema?
Allora, prima di tutto, professore, le rispondo dicendogli che questo non è il chitarrista dei Beatles, non è George Harrison.
No, infatti è John Harrison.
È John.
John Harrison.
È un, appunto, come ha detto lei, è un falegname nato nel 1693, 3 aprile 1693, a Fulby, nello Yorkshire, quindi nel nord del Regno Unito. Era il primo di 5 fratelli. Nel corso della sua giovinezza non compisso di particolari, anche perché appunto faceva il falegname.
Infatti, aveva la carriera segnata, diciamo
sì,
così.
Sì, e dava infatti una mano al padre, che era stato a sua volta un falegname,
sì,
all'interno appunto del loro laboratorio. La svolta della sua vita avviene quando lui ha 20 anni. Vabbè, lui comunque sapeva leggere e scrivere, per esempio. Questo ne siamo sicuri. Lui, appunto, dopo aver letto vari libri, riesce a costruire il suo primo orologio a pendolo completamente in legno, per rendersi anche credibile agli occhi di questa commissione per la longitudine, che sembra quasi il tribunale della Sacra Inquisizione.
Sì,
come
un po'
nome.
Sì.
Deve, gioco forza, liberarsi del pendolo, ovviamente,
sì,
che è la componente che sull'acqua faticava a essere preciso, il pendolo, senza sacrificare però la precisione. Quindi John viene così indirizzato da alcuni suoi conoscenti, dal più grande orologiaio di Londra, che è George Graham, che presto, convinto della bontà del progetto, finanzia con entusiasmo questa ricerca di Harrison. Ci vogliono 5 anni, ovviamente, perché Harrison metta appunto il primo prototipo, che lui battezza H1, vale a dire Harrison numero 1. Era abbastanza, diciamo, pieno di sé, ecco.
Sì, devo dire di sì. Ma direi di tornare al nostro Harrison. Harrison, quindi, entra, si accomodi, signor Harrison, nell'androne di questa commissione per la longitudine, e nel suo inglese approssimativo di uomo di campagna, che possiamo solo lontanamente immaginare...
A me viene in mente tipo quello di Hagrid. Se sei presente quando dalla torta R che c'è scritto Happy, scritto tipo H-A-P-P-I-E.
Yeah,
Happy birthday, Harry.
Quindi in una sorta di lingua franca, diciamo così, illustra in quel giorno d'estate del 1730 ad un incuriosito, ecco, lei non aveva pregiudizi, il contenuto della cassa. Si tratta di un orologio dal peso di circa 35 kg, ecco, quindi non proprio un peso piuma, contenuto all'interno di un cubo di vetro e legno di circa un metro di lato, in grado di funzionare, grazie a speciali accorgimenti, a bordo di qualunque nave, o meglio, di una nave sufficientemente grande per alloggiarlo. E soprattutto, essendo protetto, poteva sfidare qualunque condizione atmosferica. Harrison aveva risolto il problema della determinazione della longitudine, consentendo di conoscere simultaneamente l'ora esatta del luogo di partenza e di quello in cui la nave si trovava in quel momento. Il primo test, pensa un po', caro Lorenzo, è un autentico trionfo. Nonostante i naturali scossoni dovuto allo sciabordare delle onde, l'orologio di John Harrison perde appena 4 secondi in 10 settimane. Direi che è davvero, davvero superlativo. Harrison, non contento del risultato, chiede alla Commissione per la Longitudine un ulteriore finanziamento per migliorare il suo cronometro. Nel 1741 presenta un nuovo orologio. Secondo te come si chiamava, Lorenzo, il nuovo orologio?
H2.
H2. La fantasia al potere. Siamo sui livelli di cane per cane del tenente Colombo. E chiede altri soldi per migliorarlo. Dopo quasi un ventennio di lavoro silenzioso, nel 1757 realizza un terzo prototipo e poi finalmente nel 1761 la quarta e definitiva versione del suo orologio, che gli fa vincere metà del famoso premio di 20.000 sonanti sterline. Rispetto al primo prototipo, l'H4 o H4 era molto più piccolo, leggero e pesava soltanto 1,45 kg e aveva un diametro di 13 cm. Con il cronometro di Harrison, adottato dalla Marina inglese, la consapevolezza della posizione in mare divenne certa e non subì sostanziali cambiamenti fino all'arrivo dei satelliti e del GPS.
John Harrison morì nel 1776 a Londra, senza avere mai la soddisfazione però di avere il saldo. Fondamentalmente la commissione ha fatto quello che fanno di solito le grandi imprese. Sì, l'abbiamo fatta noi. E chi l'ha fatta? Noi. Ma non c'è nessuno. Noi. Dopo, infatti, lui aveva passato anche la sua vita a lottare contro gli astronomi della commissione, i quali furono fino all'ultimo restii, accecati dall'invidia come erano, ad accettare una soluzione meccanica a un problema che consideravano astronomico. Tra l'altro, Halley è quello della famosa cometa di Halley, che passa ogni 72 anni.
È proprio lui, sì. È proprio lui.
È impossibile vederla tipo due volte nella vita, la cometa di Halley. A partire dalla fine del Settecento non c'era capitano di nave che non possedesse un cronometro di quelli costruiti appunto da Harrison. La vicenda quindi di Harrison è un esempio di come talvolta l'innovazione non segua percorsi lineari né discenda necessariamente da settori e figure legate al problema da risolvere. La storia di Harrison e la sua soluzione del problema della longitudine mettono anche in discussione l'assunto affine al determinismo che considera la tecnologia unicamente come scienza applicata. Secondo questo assunto, infatti, la scienza rappresenta il motore esclusivo dell'innovazione tecnologica, che a sua volta non sarebbe altro che l'applicazione automatica delle scoperte scientifiche. Ma il rapporto con la tecnologia e le arti manuali è sempre stato uno dei fatti cruciali alla base della nascita della scienza moderna, ovviamente. Non solo alcune delle innovazioni più importanti della storia tecnologica, come per esempio il filatoio o anche il motore a vapore, per esempio, non sono risultate dall'applicazione di scoperte scientifiche, ma in alcuni casi ci sono proprio delle innovazioni che hanno avuto un impatto nella scienza, ecco. I problemi incontrati, quindi, e le soluzioni adottate dai tecnici per sviluppare motori concreti furono la base, infatti, delle riflessioni che condussero, per esempio, Carnot a formulare la sua osservazione sulla termodinamica.
E qui, ricordi di scuole superiori?
Non me lo ricordo.
Anch'io, giusto il nome e le leggi di sicuro, le sue osservazioni, non le saprei dire attualmente. Però, ecco, che ci serva da lezione. Finale, quindi, agrodolce per il povero John Harrison. Ma insomma, comunque,
per niente
il
felice
contributo che ha dato alla scienza, direi che è innegabile.
Se esiste qualcosa di ultraterreno, spero che lui sia contento.
Io penso di non esagerare, ma la Gran Bretagna deve parte del suo passato di potenza marittima a il buon Harrison. Senza il calcolo della longitudine, ciò non sarebbe stato possibile. Un'ipotetica linea temporale dove John Harrison ha 20 anni non inventa un orologio a pendolo e non ha il pungolo di migliorarlo e di realizzare altri prototipi, vedrebbe sicuramente un'Inghilterra non potente quanto quella che
lui nasce,
abbiamo imparato
a
conoscere.
Lui muore lo stesso anno in cui scoppia la rivoluzione in America.
Già,
siamo arrivati ai saluti ormai.
Siamo arrivati ai saluti.
Abbiamo finito anche abbastanza presto.
Abbiamo finito anche presto, ma comunque penso sia stata una puntata intensa e interessante.
Vi lasciamo quindi con un'ultima band.
Non prima però di avervi ricordato che potete ascoltarci in diretta su www.radiostatale.it, in podcast su Spotify, Mixcloud e tantissime altre piattaforme. E vi ricordo anche di seguirci su Instagram, sui social, dove trovate tutte le news e gli aggiornamenti su il mondo di Big Ben Effect, perché ormai anche noi abbiamo il nostro
fondamentalmente
universe.
Ragazzi, siamo silenziosi per 6 giorni.
Siamo silenziosi
il giovedì, poi scoppiano
il giovedì
le
o il venerdì, trovate poi
tra giovedì e venerdì
resto,
scoppiano storie.
Ma poi vi ricordo anche di fare un giro sul sito ufficiale di Radio Statale, www.radiostatale.it, dove potete, come ho detto prima, ascoltarci in diretta ma anche recuperare tutte le puntate che trovate in ordine cronologico, con comodissime stringhe o link che dir si voglia, pronte per essere cliccate e per aprire appunto il collegamento ipertestuale che vi dirotta su Mixcloud e vi fa ascoltare la puntata. Su Mixcloud trovate tutte le puntate in versione integrale con tutti i nostri brani musicali, che su Spotify non possiamo, ahimè, inserire.
Siamo riusciti a bypassare un po' Spotify mettendovi le canzoni alla fine.
Sì, il brano finale lo lascio sempre.
Ormai questo ce la facciamo fare, però ragazzi dovete capire che non possiamo lasciarvi le canzoni, perché sennò poi Spotify ci fa il culo.
Infatti. Quando ci vuole, ci vuole.
Vi lasciamo con questa canzone, che poi adesso farò un sondaggio io adesso quando arriverò a casa, perché vi devo chiedere una cosa, miei cari radioascoltatori.
Beh, lui è già proiettato
al futuro. Quando sarò con Alessandro Barbero.
Quando sarà con Alessandro Barbero
a mezzanotte.
Nel cuore della
notte a parlare degli Assiri.
Degli Assiri.
Vi devo chiedere, ma voi conoscete questa band? I Lynyrd Skynyrd. Giusta la pronuncia?
Giusta la pronuncia.
Perché io ho sempre pronunciato Lynyrd Skynyrd.
Invece è Lynyrd Skynyrd, letteralmente Lynyrd Skynyrd, che sono i, per intenderci, i famosi compositori di Sweet Home Alabama.
Sweet Home Alabama.
Band, appunto, che tra l'altro ha conosciuto anche un tragico incidente nella sua storia, dove alcuni membri sono morti in un incidente aereo, tra cui il cantante, ma band che poi ha saputo almeno parzialmente rialzarsi e riprendere il loro percorso artistico.
Suonano ancora dal vivo, però non credo di aver mai più sentito album loro dopo gli anni 70.
Sì, effettivamente, sono rimasti al...
Questo è del 73?
Questo è del 73. Simple Man, già.
Che credo che sia nell'album in cui c'è anche Bird,
sì,
che
sì,
è la loro canzone, diciamo, il loro cavallo da battaglia, perché a differenza di quello che tutti pensano, non è Sweet Home Alabama la loro principale, ma è Free Bird, che è una canzone che è stata accusata però negli Stati Uniti di razzismo o comunque di favoreggiamento al sud, visto che loro sono della Florida e neanche dell'Alabama.
Non dell'Alabama, ma della Florida.
Loro avevano fatto Sweet Home Alabama, piccola curiosità, proprio perché Neil Young, di cui parlavamo prima della puntata Io e Sam, che è del nord.
Sì, infatti.
Comunque Neil Young in una canzone negli anni 70 aveva parlato male del sud degli Stati Uniti, dicendo appunto la verità, ovvero che è un paese incestuoso il sud degli Stati Uniti, l'Alabama, così. E quindi i Lynyrd Skynyrd presi un po' dalla loro rabbia del sud,
sì, da un moto di patriottismo, ecco,
hanno deciso di fare questa canzone che inizialmente non volevano chiamare Sweet Home Alabama, ma inizialmente loro volevano fare una canzone totalmente diversa che doveva essere un rimando a Dixieland, che però è illegale in America in quanto è l'inno della federazione.
Ok.
Cioè della confederazione. Se la trovate su Spotify. Tra l'altro è l'autore è seconda armata della Carolina del Nord. Tra l'altro suonano con anche le bandiere dei confederati. Da una band che mi suona Sweet Home Alabama e Free Bird. Però ve li consiglio perché sono molto belli.
No, hanno un sound sicuramente
rock, Southern Rock.
Southern Rock, sì.
Vi lasciamo quindi
con Simple Man, che secondo me è davvero una gran bella canzone, che dedichiamo idealmente appunto
a John Harrison
e comunque al John Harrison che c'è in ognuno di noi, no? Un uomo semplice che però è riuscito comunque a fare grandi cose, anche se la storia spesso si dimentica, diciamo, di questi personaggi.
E poi mi raccomando, ragazzi, votate al sondaggio che farò per vedere qual è la vera pronuncia. Vabbè, ragazzi, vi auguriamo un buon weekend.
Ci ritroverete su queste frequenze venerdì. Simple Man, Lynyrd Skynyrd.
Anche tu sei in difficoltà.
La quinta pronuncia diversa. 1973.
Oggi tutte pronunce. Ma meno tutte le pronunce, ragazzi.
Sì. We'll be right back.
your love.